Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 10 gennaio del 2026. I temi fondamentali della giornata sono tanti, a partire dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni ieri alla Camera, o dove cavolo era, Palazzo Chigi, non so dove diavolo fosse. La conferenza stampa è durata, mi sembra, 2 ore e mezza, non so, 40 domande diverse. La prima considerazione che non ho trovato sui giornali e che mi ha molto divertito è che il fatto che si è raccontata questa Giorgia Meloni come una sorta di Maduro un po' fascistella e che non parlava con i giornalisti. Mi sembra che ieri i giornalisti hanno parlato tutti quanti, hanno fatto tutte le domande che volessero, ci mancherebbe altro, dico anch'io, non è che penso che sia una cosa straordinaria, penso che sia una cosa banalmente ordinaria, ma era talmente straordinaria l'accusa che le facevano che mi è venuto molto da ridere. In più trovo sempre molto divertente questa idea che i giornalisti possono fare tutto e possono dire tutto, tipo le cazzate che hanno detto sulla villa della Giorgia Meloni con piscina, ma ovviamente non si tratta di una specie di roba hollywoodiana. Pensavano di raccontare la Meloni che era diventata ricca e stava a Bel Air, invece sta a, lasciamo perdere, fuori dal raccordo anulare, ci ha spiegato lei, fuori dal raccordo anulare. E insomma, non esattamente una good location. Uno dice: dove cazzo compro una villa oggi a Roma, una bella casa a Roma? Fuori dal raccordo anulare, il che vuol dire che per Roma vuol dire fuori da quella cerchia che non è il centro. All'interno del raccordo anulare ci sono tutte le periferie più degradate di Roma. Lei abita fuori dal decreto e dal raccordo anulare e non, che ne so, alloggiata, non in quei posti, no, che avevano anche un loro sapore negli anni Ottanta, fuori dal raccordo anulare. E dice anche una cosa molto interessante, perché l'accusa che gli muoveva il domani è che lei aveva una villa con piscina tipo Bel Air e che addirittura si era fatta fare dei favori per non accatastarla come villa per pagare meno tasse, che è una cosa molto infamante. Vi segnalo che la stessa cosa la fece un ministro, mi sembra, inglese, che recentemente si è dimesso nel conquistare una seconda casa. La cosa interessante che ho scoperto ieri della conferenza stampa è che i giornalisti, invece di chiedere scusa rispetto a queste illazioni terribili che facevano su di lei, insistono anche oggi, perché dicono che la Meloni pigola, cioè stanno dicendo quelli del domani, il direttore del domani dice che la Meloni pigola, è una specie di pulcino bagnato. A me del pulcino bagnato tutto gli si può dire a sta fascista, come dicono loro quelli del domani, tranne che pigola. Quindi bisogna che si mettano d'accordo: è una terribile fascista o è un pulcino che pigola? Vorrei capire dagli amici del domani. Ma il punto sostanziale è che è stupendo, perché la Meloni dice: guardate che in quella zona in cui abito io ci sono effettivamente solo due case accatastate state come volete voi, che sono di calciatori con all'interno campi da tennis, piscine riscaldate, palestre e robe di questo tipo. Fantastico. E Claudio Filogamo, in effetti, invece ci dice: il domani ci spiegasse i rapporti con Striano, ad esempio, altro che diciamo servizi segreti e Paragon e minchiate di questo tipo. Andiamo sulle cose serie. La Meloni ieri se la prende sulla questione della sicurezza, perché parla che il prossimo anno riguarderà sicurezza ed economia, e dico io per fortuna, perché sono veramente i due temi più caldi in questo momento: la sicurezza percepita e reale dei cittadini nelle grandi città e l'economia. Non perché l'economia oggi vada particolarmente peggio del passato, ma perché l'economia è un disastro in Europa e l'euro e all'interno dell'Europa l'Italia non va granché meglio, non tanto per l'occupazione o per il lavoro, che è comunque un segnale importante, cioè da dire che se guadagni 1200 euro sei un lavoratore, ma non necessariamente non sei un povero dal punto di vista reddituale. Il punto sostanziale è che questi devono pensare che il lavoro si fa attraverso accordi di libero scambio, bene Mercosur, attraverso liberalizzazioni. Invece questi pensano, invece che a liberalizzare, pensano a dare lavoro a quelli che ristrutturano le caldaie. Insomma, questo è il concetto. Cioè, se il governo mettesse un po' di libertà all'interno del mondo del lavoro, del mondo dell'economia, non farebbe un netto danno, invece di pensare a fare roboanti decreti come passati governi, miliardi, sostenibilità 100.2. Basterebbe che togliessero alcune rotture di coglioni agli imprenditori che ci pensano da solo a creare il lavoro. Però La cosa divertente è che sulla sicurezza la Meloni dà una bella botta ai magistrati, dice a volte le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine e delle camere, cioè dice le forze dell'ordine un po' ci provano, le camere con le leggi ci provano, ma i magistrati poi scarcerano. Però su questo c'è una critica ferocissima di Travaglio, che su queste cose parla di continuo perché il suo mestiere, dice: guardate che voi con la riforma Nordio avete reso ancora più difficile la custodia cautelare, tant'è che sono diminuite, io dico bene, di 50.000 il numero delle persone che sono in carcere in attesa di giudizio rispetto agli anni precedenti. E questa norma prevista da Nordio è una norma che collide con la vostra idea di rendere più sicure le strade. Sì, fino a un certo punto, perché in realtà quello che potrebbe obiettare la Meloni e potrebbe obiettare il governo, noi vorremmo espellere tanta gente e non farla arrivare in questo paese, i magistrati invece sia sulle espulsioni sia sul rimanere in questo paese non ci danno una gran mano, basti pensare che cosa è successo sugli imam, come racconta il giornale, che vogliono essere o dovrebbero essere espulsi secondo la richiesta del ministro, secondo le leggi italiane, oppure l'Albania, secondo le leggi ormai diventate europee, e i magistrati si mettono di traverso per motivi ideologici. Quindi, insomma, un po' francamente, questa idea che sia colpa della politica e delle forze dell'ordine, dell'insicurezza, insomma, con questo governo, secondo me, lascia il tempo che trova. Nel frattempo, sulla strage del bar di Crom, di cui voglio parlare a lungo o anche lunedì in trasmissione, beh, c'è la vicenda straordinaria dell'arresto, diciamo, in ritardo fatto dagli amici francesi, procuratori francesi, insomma, un'inchiesta che fa acqua da tutte le parti, nel senso che sembra condotta da persone non esattamente consapevoli di quello che hanno per le mani. Non hanno fatto, come ha detto ieri Ludovica Bullian, un sequestro al comune e una perquisizione al comune per vedere le carte, i controlli, cioè, ma vi sembra normale? Vanno dal comune e dicono: scusa, che ne pensi? Cosa hai fatto negli ultimi mesi? Una roba pazzesca. Molto interessante il pezzo di Verderami oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché il governo è anche potere, anche nomine, e ne deve fare una quarantina di consigli di amministrazione che scadono a marzo, un centinaio di membri dei consigli di amministrazione delle partecipazioni pubbliche, altra cosa che in Italia diventa, insomma, funzionano, però l'idea che gran parte del PIL italiano sia fatta da gente che poi viene nominata dal governo, ma voi può, più o meno sta simpatica la Meloni, però a me non è che piaccia granché. E su questa vicenda delle nomine pubbliche, dice: beh, il governo, tranne rare eccezioni, non si incazzi, tranne la di Foggia di Terna, spero che sia così, evidentemente per la sua posizione di amministratore delegato di Terna, tranne che per la di Foggia di Terna, tutti gli altri dovrebbero essere sicuramente confermati, a partire da Descalzi, che nessuno vuole toccare, dice, all'interno del governo, Cattaneo, anche se ha delle velleità di andare in generali e quindi di spostarsi e di fare uno swap col capo delle Ferrovie dello Stato, e l'altro Delfante delle Poste, dice, sono intoccabili questi tre. Poi bisognerà vedere in Guardia di Finanza chi nominerà, ma lì non è che scadono, lì sono, voglio dire, lì non possono essere prorogati, questo è il punto vero. Quindi il tema fondamentale è che negli assetti di potere economico questo governo dovrebbe rimanere più o meno quello che è. Poi c'è una grande vicenda internazionale che oggi secondo me vale molto più del Venezuela e delle minacce che Trump sta facendo in giro per il mondo, che è l'Iran, di cui è insolitamente silente, e questo mi fa pensare che Trump stia pensando a un intervento in Iran, me la butto là, perché in genere quando Trump è silente, almeno è silente nelle ultime ore, perché dell'Iran ha detto che sarebbe intervenuto se avessero continuato a massacrare gli ayatollah, le persone che manifestano. E qui continuano a massacrare le persone che manifestano. Hanno tolto tutti gli accessi ai social, e come dice il Foglio, Flamini mi sembra sul Foglio, ci sono questi grandi accordi tra Venezuela, Iran e Russia che non piacciono agli Stati Uniti. Pensate che Venezuela, durante i tempi dell'Ayatollah, è sempre stata la fabbrica di armi con Chavez dei droni degli iraniani. Quindi, siccome il regime ha detto che non farà un passo indietro e la gente non smette di manifestare, la mia previsione, ma che è basata su quello che ho visto nel passato, cioè quando Trump dice una cosa in genere la fa, ma non la dice mentre la sta facendo, cioè ha detto che sarebbe intervenuto in Venezuela, ma è intervenuto quando non ce l'aspettavamo, ha detto che sarebbe intervenuto in Iran e vediamo se mai lo dovesse fare, anche se l'Iran è una cosa più complicata rispetto a Venezuela per armi, posizione geografica e ruolo internazionale, però insomma i morti in piazza ci sono e Khamenei, il attuale Ayatollah che governa il paese, la suprema guida del paese iraniano, è un cattivone, mettiamola così. Fantastica oggi la ricostruzione, che non mi ricordo chi ha fatto sul foglio, di quella foto dell'Ayatollah Khomeini che nel 79 scese le scalette dell'aereo di Air France per entrare in Iran, dopo che avevano cacciato lo scià di Persia, Reza Pahlavi, il cui figlio peraltro oggi vorrebbe diventare la nuova guida dell'Iran. Però la storia molto interessante che racconta il foglio è la cattiva coscienza dell'Europa che tolse un monarca come lo scià di Persia per instaurare quello che poi è diventato il finanziatore del terrorismo globale, come è stato l'Iran, Hezbollah, Hamas e tutti gli attentati e i grandi disastri degli anni 70 a oggi. Gli anni 80 a oggi hanno una matrice, diciamo, che arriva dai Pasdaran e dall'Iran, fenomenale. Questa grande intuizione dei francesi ci ha portato a questa merda di situazione in cui ci troviamo oggi. Quindi dice Bernard Henri Lévy, oggi ricordato dal foglio, c'hanno qualche cosa da cui farsi dimenticare. Nel frattempo io sono ancora fissato su questa vicenda della casa nel bosco, ma perché è una roba incredibile. Oggi leggo, mi sembra sul Messaggero, che la mamma Catherine, delle tre ragazzine che sono nel bosco, potrebbe essere allontanata dalla casa famiglia per atteggiamenti rigidi e non collaborativi. No, vabbè, aspettate che mi spengo questa luce. Aspettate che mi chiudo con questa luce. Per comportamenti rigidi e non collaborativi. La madre Catherine viene cacciata dalla casa famiglia dove non vive, ma dove assiste alle colazioni e ai pranzi dei suoi figli per atteggiamenti rigidi e non collaborativi. Ma vaffanculo! Ma come vi permettete? Come vi permettete magistrati? Come vi permettete assistenti sociali? Come vi permettete infermieri? Come vi permettete filosofi? Come vi permettete editorialisti? Ma come cazzo vi permettete di dire che una madre ha degli atteggiamenti rigidi e non collaborativi? Chi deve essere collaborativo? Devono essere gli assistenti sociali con questi ragazzini, non la madre con gli assistenti sociali. Ma che cazzo siamo? In un gulag? Siamo in prigione? Qual è il reato che hanno commesso queste persone per cui gli hanno tolto i figli? Non collaborativi, ma neanche nella Russia comunista ci si permette di scrivere una cosa di questo tipo facendo finta di nulla. Mi viene il sangue al cervello e sti bambini, come diceva Susanna Tamaro ieri, iniziano ad avere degli atteggiamenti autodistruttivi e la madre ha perso la pazienza. E grazie a sto cavolo che ha perso la pazienza. Togliete i vostri figli perché decidono che il vostro stile di vita non è giusto. Portateli in una merda di casa di famiglia, casa famiglia dove ci sono solo bambini che vengono da famiglie disfunzionali pesanti e mi auguro, spero, violente. Mi auguro perché se no non gli togli alla famiglia, no? E tu togli questi tre ragazzini che non sono stati violentati, che non hanno subito abusi, che vivono come cazzo di pare a loro. A me non piace come vivono, ma sono affari loro e poi la madre deve essere collaborativa. Scusate, assistenti sociali, sì, per favore, fateli bere una bella coca. Io la voglio la coca, io mi bevo vivo di coca e light, ma se i genitori non vogliono farli avere la coca light, saranno cazzi loro? Devono collaborare? Ma la roba da matti! Ma stiamo veramente superando l'inimmaginabile. Neanche Khamenei può avere un atteggiamento così nei confronti del proprio popolo. Mi fa orrore. Noi dovremmo tutti, cari zuppisti, pensare che là si sta commettendo un assassinio. È l'assassinio della nostra civiltà. I figli non sono proprietà degli assistenti sociali. I genitori non devono collaborare con gli assistenti sociali nell'educazione dei propri figli. Chiaro? Questa è l'ancella. Avete presente l'ancella? Quella distopica serie in cui si parla di queste donne che vengono usate soltanto per procreare e poi dopo i figli sono beni dello Stato? Questo non è il fascismo, è il comunismo all'ennesima potenza di queste persone marce. Catherine non collabora, ha atteggiamenti rigidi. Ma chi cazzo l'ha detto? Ma come vi permettete? Come vi permettete? Vabbè, mi ha preso il sangue e il cervello. Nel frattempo scopro della conferenza stampa della Meloni che non abbiamo neanche un registro di tutti i bambini che vengono tolti dalle famiglie. Cioè, e la Meloni dice, dobbiamo fare una legge per vedere quanti sono. Ma come una legge? Cioè, noi non sappiamo quanti di questi assistenti sociali in quante case famiglie, business, business, perché voi che pensate che le case famiglie gli danno da mangiare la doccia e gli assistenti sociali da chi cazzo sono pagati? Da Babbo Natale? Da tutti quanti noi. Quant'è il business di questi ragazzini tolti alle famiglie perché decidono che gli atteggiamenti delle famiglie sono troppo rigidi? Rigidi. Mi fa venire il sangue al cervello. Nel frattempo, incredibile, oggi sul Venezuela il pezzo di Raffaele Bonanni sul riformista, un'altra storia straordinaria, dice: ma come? Ma come? La CGIL di Landini sta appoggiando Maduro, sta appoggiando Maduro. Ma voi lo sapete che in Venezuela c'è un solo sindacato che non rappresenta assolutamente nessuno e non è rappresentato neanche all'interno della Confederazione dei Sindacati Mondiali perché è un sindacato inesistente. E tu, Landini, stai col popolo e con i lavoratori che oggi vengono rappresentati da questa dittatura del lavoro. È una cosa incredibile. Nel frattempo, ovviamente, l'ENI e Descalzi, che è uno di quelli che dovrebbe essere confermato, uno dei più grandi manager italiani, che all'ENI sta facendo straordinariamente bene, perché l'ENI è veramente un patrimonio di questo paese, e l'ENI dice, beh, insomma, vediamo in Venezuela se possiamo esservi utili, perché lì una presenza storicamente ce l'abbiamo. Incredibile l'intervista oggi al País di questo presidente colombiano, si chiama Petro, ma non mi ricordo come si chiama, Gustavo Petro, comunistaccio, però Gustavo Petro è stato eletto dai colombiani, è un presidente in carica e al paese dice, ho parlato una settimana fa con Trump al telefono, un paio di settimane fa al telefono, però è chiaro che io rischio la stessa fine di Maduro. Ecco, l'idea che i presidenti delle regioni del Centro America rischiano di essere prelevati da una Delta Force, beh, insomma, non mi sembra veramente una delle prospettive migliori per la, non tanto democrazia, ma per l'ordine mondiale, anche perché che facciamo? L'America adesso controlla attraverso Vance e Rubio, controlla Venezuela, Colombia, l'Argentina no, perché c'è Milei, grazie al cielo c'è un grandissimo Milei, però se poi gli argentini decidono diversamente, che succede? Io mi auguro di no, però insomma non è esattamente questo il modo di controllare un continente. Mi sono dimenticato due cosette che vi volevo raccontare. Vabbè, il piano casa di cui parla la Meloni, 100.000 case, però sono quelle robe annunciate in conferenza stampa, poi andiamo a vedere che cosa succede veramente sul piano casa. Il punto vero sono due notizie. La prima è che arriva dall'Inghilterra sul Telegraph, cioè secondo quello che ormai risulta in Inghilterra, all'Aston Villa non può giocare col Maccabi perché non, ci sono gli israeliani, non li possono far giocare la partita, dice il Telegraph, non tanto per motivi di sicurezza, ma per motivi politici. Non vogliono gli ebrei a Londra, così come tutte le manifestazioni pro-palla autorizzate nonostante la loro violenza. E poi qual è l'altra cosa che diceva? E poi la legge che stanno per fare, per cui non si può criticare alcune derive islamiche, perché viene definita da questa legge islamofobia, la patria della Magna Carta Libertatum che denuncia l'islamofobia nei discorsi di persone che liberamente dicono la loro, quindi sostanzialmente violando quel sacro principio che abbiamo non noi giornalisti, noi occidentali, che si chiama free speech. Ecco, tutto questo impasto è condito da una pietanza incredibile, e cioè che gli stessi emiratini non vogliono e sono molto preoccupati di quello che avviene in Inghilterra per le sue derive fondamentaliste. Ma voi vi rendete conto? Cioè gli emiratini sono preoccupati delle derive fondamentaliste dell'Inghilterra. Qui c'è anche una grande ipocrisia, perché furono i qatarini e alcuni emiratini a dare i soldi e lo sviluppo ad alcune moschee tra le più dure che esistono in Gran Bretagna, come testimoniano decine di inchieste, non della BBC, ma dei giornali, diciamo, popolari inglesi. Ultima cosa è, ragazzi, qua dobbiamo metterci d'accordo. Fa freddo. Ragazzi, fa freddo. Io adoro perché io mi metto sempre il golfo a collo alto, non vedo l'ora che arrivi l'inverno, che io, niente, mi metto, guardate, ho la camicia sotto e il golfo a collo alto sopra, dove sta la camicia? Quindi io mi metto, vedete, questa specie di moda anni 80, però a me il golfo di collo alto mi toglie ogni problema. Ma il punto è un altro, dove cazzo è finito il riscaldamento climatico? È ovvio che sto usando un argomento ridicolo, perché se oggi fa freddo non vuol dire che non ci sia un riscaldamento del pianeta, ma questo atteggiamento ridicolo lo usano esattamente loro, perché quando fa caldo ci dicono, vedi, ci sono 2 o 3 giorni di caldo, c'è il riscaldamento climatico. Allora, se loro dovessero usare lo stesso metro oggi direbbero c'è la glaciazione del pianeta. L'80% dell'Europa, leggo oggi in un pezzo del Corriere della Sera, è sotto la neve, tranne Grecia e Sud Italia. Tutti sotto la neve, ha piovuto un botto, ci sono temperature polari a Roma come a Milano, come a Bruxelles, come a Berlino. Fa un freddo cane, forse è il giorno della merla, non so quando cazzo sia. Fa un freddo pazzesco e sono giorni che fa freddo. Allora, queste temperature così fredde abbasseranno le medie, che sfiga! E quindi se abbassano le medie risulterà un anno forse un po' più freddo di quello degli anni precedenti, che è finito il riscaldamento climatico. Oppure è arrivata la glaciazione, ci hanno rotto le palle ogni volta che ci sono 3-4 giorni di caldo. Oggi che abbiamo temperature artiche, polari, un freddo della Madonna, questi non dicono più niente. Dove sono finiti? Dove stanno i sorci? Ve lo dico io, usciranno il 32, non esiste il 32, il 27 luglio diranno: cazzo, che caldo che fa Roma! Sai che c'è? Fa veramente caldo a Roma e non piove. Ora che abbiamo piogge da tutte le parti, nevicate da tutte le parti, un freddo polare da tutte le parti, zitti e muti, non va bene dirlo. Se no, come cazzo facciamo a dire che il pianeta, abbiamo un solo pianeta, sta finendo? Vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo, oggi io sto in pausa, ma sto carico proprio a pallettoni, ci vediamo domani con la zuppa e ovviamente sul sito nicolaporro.it tutte le novità di giornata. Ciao.